Nella dichiarazione finale del G20 si legge che i paesi si prendono l'impegno concreto di piantare 1.000 miliardi di alberi da qui al 2030. È una decisione che fino a qualche anno fa sarebbe sembrata impensabile, ma cosa vuol dire però piantare 1.000 miliardi di alberi? Dove e come ha senso farlo e come possiamo farlo bene? E quanto è adeguata invece un'altra decisione presa dai leader alla COP26, questa volta sulla riduzione delle emissioni di metano? E poi sì, parleremo anche di Covid, parleremo di vaccini e lo faremo fra poco. Io sono Andrea degli Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla. Eccoci qua. Partiamo con il primo argomento del giorno ed è appunto il fatto che prima di volare a Copenaghen i leader del G20, ovvero dei 20 paesi con le economie più grandi e inquinanti del pianeta, si sono ritrovati a Roma, ne abbiamo già parlato ieri, e una cosa che però non vi ho detto ieri è che in quell'incontro è stato preso un accordo molto concreto e specifico per quanto riguarda la riforestazione. Al paragrafo 19, infatti, della dichiarazione finale, leggiamo che i leader del G20, cito, condividono l'ambizione di usare collettivamente 1.000 miliardi di alberi, concentrandosi sugli ecosistemi più degradati del pianeta, sollecitando altri paesi a unire le forze con il G20 per raggiungere questo obiettivo globale entro il 2030, con il coinvolgimento del settore privato e della società civile. Ce ne parla, fra gli altri, il botanico Stefano Mancuso in un articolo molto interessante su Repubblica, nel quale Mancuso stesso si dice sorpreso per questo risultato. Scrive, non avrei mai scommesso un centesimo sulla possibilità che il G20 prendesse delle decisioni in grado di incidere significativamente sul futuro del clima del pianeta. Con gioia devo ammettere di aver avuto torto. Perché Mancuso scrive queste cose? Perché sostanzialmente avere una natura rigogliosa è il miglior modo, il miglior alleato nel contrasto ai cambiamenti climatici. E il fatto è che negli ultimi secoli, oltre a buttare un sacco di CO2 in atmosfera, ci siamo anche impegnati parecchio a deforestare. Considerate che, lo dice lo stesso Mancuso nell'articolo che vi ho citato prima, a partire dall'inizio della civilizzazione umana ad oggi, l'uomo ha tagliato all'incirca la metà di tutti gli alberi presenti sul pianeta. Ce n'erano all'incirca 6.000 miliardi, allora ne sono rimasti 3.000 miliardi. Quindi la metà li abbiamo tagliati. Li abbiamo tagliati nel corso di questi 1200, scusate, nel corso di questi ultimi 12.000 anni, quindi dall'invenzione dell'agricoltura ad oggi, ma con un'accelerazione molto importante dal 1700 ad oggi, accelerazione che non si è mai fermata. E ecco, io direi celebrare questa decisione, per celebrare questo risultato, che appunto non era scontato, e prendere anche merito ai leader mondiali che si sono presi l'impegno di fare qualcosa che fino a 10 anni fa probabilmente sarebbe sembrato davvero irrealistico, come chiosa appunto Mancuso. Come seconda cosa, visto che siamo un po' dei rompiscatole, però dobbiamo mettere i puntini sulle i per assicurarci che poi le cose, oltre ad averle dichiarate, le andremo a fare, e le andremo a fare nella maniera migliore, nella maniera corretta, perché come ci insegna Roberto Sallustri di Riforestiamo Italia, che abbiamo intervistato qualche tempo fa, un conto è piantare alberi, un conto è riforestare, perché alberi piantati male, senza saperlo fare, un po' a casaccio, rischiano di essere quasi controproducenti. Ci sono sempre più studi, me ne riporto alcuni fra le fonti, che mostrano appunto i rischi di piantare alberi in maniera non corretta. È una cosa che piace molto fare, alle persone, perché dà l'idea di fare un atto concreto, e spesso lo è per contrastare i cambiamenti climatici, ma appunto è importante farlo nella maniera giusta. Altro aspetto che dobbiamo considerare è: ovunque sia possibile, comunque la soluzione migliore è lasciar fare alla natura, che gli alberi li pianta da più o meno 400 milioni di anni, e quindi ecco, un briciolino di esperienza in più rispetto a noi ce l'ha. Quindi concentriamoci nel piantare alberi, anzi nel riforestare le zone molto antropizzate, quindi le città, le zone desertificate, gli ambienti degradati, gli ecosistemi degradati, ma lasciamo che per il resto ci pensi la natura. Anzi, sarebbe una buona idea in alcune zone del pianeta smettere proprio di metterci mano e anche piene. Insomma, non siamo indispensabili dappertutto. La natura sa fare abbastanza bene il suo lavoro. Va bene, chiudiamo questo argomento, ma restiamo più o meno sul filone perché ci spostiamo alla COP26 per qualche aggiornamento. È arrivata infatti una prima notizia interessante da Glasgow, ovvero il fatto che 103 paesi hanno firmato il Global Methane Pledge, ovvero un accordo che è stato proposto in prima battuta da Stati Uniti e Unione Europea, che ha l'obiettivo di ridurre le emissioni globali di metano di almeno il 30% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2020. Obiettivo interessante perché di metano non se ne parla poi così tanto. Si parla quasi sempre di CO2, che di sicuro è il gas serra che generiamo in maggiore quantità e che è più presente in atmosfera, ma consideriamo che il metano ha comunque un effetto climalterante, ovvero ha una capacità di incidere e modificare il clima del pianeta surriscaldandolo, che è fino a 80 volte superiore a quello della CO2 nei. Che vuol dire? Vuol dire che all'inizio, quando lo immettiamo in atmosfera, riscalda moltissimo l'atmosfera e il clima. D'altro canto, sembra essere più volatile, quindi dura meno in atmosfera. Quindi è difficile anche capire cosa è meglio, cosa è peggio, tanto dobbiamo smettere di buttarci sia il metano che la CO2. Però ecco, l'idea è che oltre a preoccuparci della CO2, dobbiamo preoccuparci anche, senza stare a fare le graduatorie di quale sia meglio o quale sia peggio, dobbiamo preoccuparci anche del metano. E quindi è importante darci obiettivi come questo e darci anche l'obiettivo, come è stato fatto, di monitorare meglio e più attentamente le emissioni di metano, perché c'è ad esempio che il settore delle estrazioni di metano disperdeva in atmosfera 13 milioni di tonnellate di metano l'anno, che sono il 60% in più di quelle che venivano stimate normalmente dall'Agenzia degli Americana per la protezione dell'ambiente. Quindi, ok, molto bene, decisione importante. Anche qui, se vogliamo fare le pulci, ci sono degli aspetti migliorabili. Ad esempio, come nota Green Me, è un po' strano che l'accordo non nomini minimamente gli allevamenti intensivi, che sono una delle principali fonti delle emissioni di metano. Sì, esattamente, avete capito bene, sono le famose scoregge delle mucche. E poi c'è il fatto che lo scorso maggio era uscito il report Global Methane Assessment dell'UNEP, che sarebbe il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, in cui si invitava a una diminuzione di emissioni del 45% entro il 2030, che secondo gli scienziati eviterebbe circa lo 0,3% di riscaldamento globale entro il 2040. Quindi, insomma, potrebbe essere un accordo un po' timido da questo punto di vista, poteva essere un po' più ambizioso. Comunque, detto ciò, è comunque qualcosa, è comunque un passettino in avanti. Oltre a questa decisione, il programma della COP è comunque fittissimo, come immaginerete, e cambia di giorno in giorno in base a quello che viene deciso, alle decisioni prese, e spesso la tendenza è che le cose più importanti slittano negli ultimi 3 giorni della conferenza, in cui poi si decide tutto e si capisce se la COP è stata un totale fallimento o un incredibile successo, o tutte le vie di mezzo del caso. Ad ogni modo, da oggi, per stare ancora più sul pezzo, avremo anche una sorta di inviata speciale, Irene Galeb di Change for Planet. Trovate anche un articolo dedicato a Change for Planet uscito in questi giorni su Italia che Cambia, che parteciperà fisicamente alla COP e ci manderà degli aggiornamenti quotidiani su quello che sta succedendo. Piccola nota di colore prima di chiudere l'argomento sulla COP. Ieri la polizia ha bloccato una marcia di Extinction Rebellion mentre si dirigeva nei pressi della COP26 e i manifestanti avevano in mano un grosso cartello con scritto How many COPs to stop climate crisis? Ovvero quante COP, nell'idea iniziale dei manifestanti, quante COP servono per fermare la crisi climatica? Ma visto che in inglese COPs significa sia le conferenze sul clima, ma anche i poliziotti, ne è uscita una foto bellissima con un cordone di polizia da cui spunta questo cartellone che diventa improvvisamente molto simbolico. Vi lascio il link anche per vedervi questa foto. Ok, chiudiamo l'argomento COP e passiamo all'ultimo tema del giorno. Parliamo di COVID, parliamo di vaccini, anche del caos, vaccini della puntata di Report e queste robe qua. Questa notizia è una sorta di rubrica che vorrei inaugurare oggi, perché visto che nel mondo sono continuate a succedere cose, anche se io non mi rassegno, era in pausa, come è usato mondo, oserei dire, l'idea è di fare un po' il punto su quelle che sono le tematiche di maggiore attualità in questo periodo, in modo da non lasciare indietro argomenti importanti, quindi e farlo un po' per volta, insomma, non tutto insieme. Quindi nei prossimi giorni parleremo di Facebook che diventa Meta, di Afghanistan, di tante altre cose, e oggi per levarci subito il dente parliamo di Covid-19, appunto di vaccini, Green Pass e tutte queste rovine divertenti. Ne parliamo comunque perché anche ci sono novità importanti e c'è stata una puntata di Report dedicata al tema che sta sollevando molte polemiche e vediamo insieme quali elementi abbiamo in mano e poi facciamo un po' di considerazioni, come al solito. Le novità principali di questi ultimi giorni sono che il governo italiano sta valutando l'obbligatorietà per alcune fasce di popolazione del vaccino e che negli Stati Uniti Biden ha annunciato ufficialmente la somministrazione anche nella fascia di età che va dai 5 ai 12 anni. A queste due notizie si aggiungono un bel po' di notizie, di ciccia, presa dall'ultima puntata di Report, di cui vi lascio come sempre il link, come di tutte le altre cose, delle altre fonti, nella pagina rassegna stampa d'italiachecambia.org. Da questa inchiesta di Report emergono varie cose interessanti. Ad esempio emerge che in Italia, così come in quasi ovunque praticamente, nessuno sta monitorando seriamente l'efficacia dei vaccini nel tempo, quindi non sappiamo quanto durano gli anticorpi né sappiamo quanto funzioni la memoria cellulare nel proteggerci dal contagio. Da quanto sappiamo, comunque, i vaccini proteggono solo parzialmente dal contagio e questo non sembra essere sufficiente ad arginare l'avanzata di un virus che invece si diffonde e muta a ritmi che sono molto serrati. Ciò porta i governi un po' di tutto il mondo a prendere decisioni che sembrano abbastanza schizofreniche. Nel nostro paese, ad esempio, si è deciso di prolungare il Green Pass a 12 mesi senza che ci fossero evidenze scientifiche che chi ha fatto il vaccino all'inizio, ad esempio, sia ancora protetto dal punto di vista immunitario. E sembrerebbe, da quanto emerge dal report, che lo si sia fatto questo provvedimento per evitare che, appunto, chi ha fatto il vaccino nella prima fase finisca in un limbo in cui non può ancora fare la terza dose perché magari non è prevista, ma al tempo stesso non può andare al lavoro perché gli è scaduto il Green Pass. Quindi è una decisione fatta su basi burocratiche, puramente burocratiche, non scientifiche, e nessuno sa esattamente quali siano le conseguenze di questa decisione. Dall'altro lato, negli Stati Uniti abbiamo da un lato la Food and Drug Administration che sconsiglia la terza dose, o perlomeno la sconsiglia per alcune fasce di popolazione, dice che non ha senso somministrarla a tutte le fasce di popolazione, ma con dall'altro lato Biden che annuncia la terza dose per tutti e se la fa iniettare in diretta televisiva senza aspettare l'ok dell'organismo preposto. In Israele, che forse è l'unico paese che grazie a un accordo con Pfizer ha monitorato l'andamento dell'immunità del vaccino, perché di fatto cedeva i dati della popolazione vaccinata in cambio di vaccini gratis, il Green Pass dura solo 6 mesi e quasi tutta la popolazione ha già ricevuto la terza dose. Quindi vediamo come il mondo stia procedendo in ordine sparso e con scarsa così spirito scientifico nelle decisioni che vengono prese. E la cosa che più mi ha colpito è la sensazione, che è quasi una certezza, che in tutto questo caos pandemico, appunto, il millantato metodo scientifico in realtà non venga applicato praticamente da nessuno, neanche da chi lo sbandiera. E che a quasi 2 anni dall'esplosione del virus ancora non abbiamo capito come arginarlo e nessuna delle soluzioni trovate fin qui sembra funzionare in maniera strutturale, cioè tutte funzionano un po', dai vaccini alle mascherine, ma non si vede all'orizzonte una soluzione che sia una sorta di Deus ex machina che sia in grado di liberarci dal virus una volta per tutti. Cioè, l'immunità di gregge sembra sempre più un miraggio praticamente irraggiungibile, e, anche perché è praticamente impossibile avere una percentuale sufficiente di popolazione immunizzata allo stesso tempo, senza contare che comunque il virus prolifera anche nelle popolazioni animali, quindi comunque ci sono delle sacche in cui continuerebbe a proliferare. E allora forse dobbiamo cominciare a ripensare le soluzioni che abbiamo messo in campo fin qui. Nel senso che se non siamo nella situazione in cui non abbiamo la prospettiva di uscire da questa situazione nel breve periodo, dobbiamo iniziare a chiederci alcune cose. Ad esempio, ha senso immaginare di continuare a vaccinare tutte le persone del mondo ogni 6 mesi? Cioè, significa anche produrre 15 miliardi di dose di vaccino ogni anno, non sappiamo esattamente per quanto, e c'è una soglia di vaccinazioni oltre le quali i costi superano i benefici? E per quanto riguarda le mascherine anche, non so, in particolare quelle monouso, se queste misure diventeranno una cosa permanente, ha senso continuare a produrre e utilizzare tutte queste mascherine monouso? Non avrebbe più senso incentivare la produzione di mascherine lavabili che non vadano a inquinare l'ambiente? E perché anche non riflettere su quando e quanto ha senso portarle queste mascherine? Perché, come abbiamo visto qualche giorno fa, evitare anche totalmente al nostro organismo contatti con virus e batteri ha conseguenze piuttosto gravi. E se vogliamo andare su domande ancora più esistenziali, ma che a un certo punto dovremmo comunque porci, per quanto possiamo realisticamente continuare a vivere con la paura delle altre persone, e oltre quale soglia la paura di morire diventa paura di vivere? Capisco che sembrino domande astratte, e capisco anche che questa situazione sia comunque assurda, cioè è inedita nella storia recente e abbiamo tutte le attenuanti del mondo, non stiamo parlando di una cosa facile e nessuno ha la soluzione a portata di mano. Però ecco, certe domande scomode, profondamente scomode anche per noi stessi, dobbiamo iniziare a porcele, e a porcele adesso senza preconcetti, senza ideologie e con spirito scientifico, veramente scientifico. Ok, finito anche il pippone sul Covid e sui vaccini. Detto ciò, siamo arrivati alla fine della puntata. Anche qui siamo a 17 minuti, probabilmente nei prossimi giorni abbasseremo il minutaggio. Comunque, qui tutto attorno, anzi, non è vero, a sinistra trovate tutti i canali social dove potete seguire, io non mi rassegno. Se avete dubbi o commenti potete scriverlo un commento su YouTube o inviarmi un messaggio su Instagram, e risponderò con dei brevi video ai messaggi più interessanti. Noi comunque ci rivediamo domani con una puntata di Un Mi Rassegno, sempre alle 8, come vuole il nuovo format, e chissà per quanti minuti. E per concludere, come ogni giorno, io vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao.